Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Potete intervenire con sms e whatsapp al numero 333-9200-170 per commentare la 13ª giornata di Serie A che si è conclusa ieri con gli ultimi due posticipi, risultati in chiaroscuro per il Parma, perché da una parte c'è un pareggio che ci ha fatto piacere, quello tra Empoli e Udinese, che insomma sono davanti a noi in classifica, e poi invece il colpaccio del Lecce in casa del Venezia. Giallorossi allenati dal neotecnico Giampaolo sono andati ad espugnare il penso per 1-0 grazie all'ennesima rete di Dorgu, davvero un valore aggiunto quest'anno per i salentini, per una classifica che al netto della partita da recuperare tra Bologna e Milan recita così: Napoli in testa a 29, a 28 troviamo un gruppo di 4 squadre, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio, un equilibrio davvero mai visto negli ultimi anni in Serie A. Poi a 25 la Juventus, che è l'unica di questo gruppetto di testa a non aver vinto, bloccata sullo 0-0 a San Siro dal Milan, che si trova a 19, lontano onestamente dalle prime posizioni. Il Bologna poi a 18, a 17 l'Udinese, poi si entra nella cosiddetta zona calda, aperta dall'Empoli a 16, a 15 troviamo il Torino, poi Roma a 13. Non fortunato il debutto di Ranieri, battuto di misura a Napoli, qualcosa di meglio si è visto, ma la Roma davvero deve, insomma, in quella posizione lì fa abbastanza impressione. Poi a 12 il Lecce, che ha fatto un bel balzo insieme a Parma e Verona, a 11 Cagliari e Genoa, poi si entra nella zona al momento retrocessione con gli ultimi tre posti occupati dal Como a 10, il Monza a 9 e il Venezia a 8. Il prossimo turno ci sarà veramente un interessante Monza-Como, che insomma non dico sfida da brividi, però diventa veramente complicato. Due squadre che stanno trovando delle difficoltà, anche il Como era partito male, poi si era risollevato, adesso è tornato di nuovo ad arrancare. Ma per fare il punto sulla corsa salvezza in Serie A andiamo a ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
Resta molto corta la classifica del campionato salvezza, ipotizzando una corsa diversa per l'Udinese. Primo in graduatoria ancora l'Empoli, mini fuga a quota 16. Continuando a considerare Torino e Roma due intruse, anche se i giallorossi paiono in grande difficoltà, a meno 4 dai toscani di Roberto D'Aversa c'è il primo gruppetto a quota 12. Parma, Hellas, peggior difesa con 32 reti incassate, e Lecce vittorioso a Venezia. Sotto di un punto un duo rossoblù, Cagliari e Genoa. Nelle ultime tre ci sono due neopromosse, Como a 10 e poi Monza e ultimo il Venezia. Grande equilibrio e pochi punti in fondo. Le prime 5 in classifica stanno lasciando in giro solo briciole. Con questo andazzo la quota salvezza si annuncia piuttosto bassa. Ogni punto allora sarà decisivo. Ci sono ben 8 squadre che viaggiano a una media inferiore a un punto a partita, Parma incluso. Nelle ultime 3 stagioni si era invece ripetuto un dato, erano 5 le formazioni per aver raccolto meno di 13 punti dopo altrettante giornate. Stiamo assistendo alla corsa salvezza più lenta ed equilibrata degli ultimi 10 anni, almeno. Buon per il Parma, staremo a vedere. Il dato più incoraggiante, dall'8º posto in giù i crociati hanno il miglior attacco al pari del Verona con 17 reti all'attivo. Tra le ultime 8 solo il Monza ha subito meno gol. Questa è la fotografia attuale, non c'è nessuno oggi che possa dirsi però in ritardo veramente rispetto alle altre. L'impressione è che la lotta a salvezza si giocherà nel girone di ritorno, dopo il mercato e quando servirà un pizzico di esperienza in più. A buon intenditore, poche parole.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, ne parliamo subito col nostro primo ospite e do un benvenuto a Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, Marco Balestrazzi ha fatto un punto su questa corsa salvezza ancora molto affollata, la quota potrebbe essere bassa perché insomma davanti stanno davvero lasciando le briciole alle piccole, le 4-5 big che stanno guidando la classifica. Ebbene, ti chiedo cosa ha detto questo campionato nei bassi fondi dopo le prime 13 partite.
Ha detto che ci sono un sacco di squadre mediocri e soprattutto che c'è un equilibrio in fondo, perché è anche equilibrio in alto, perché erano anni che non c'era un campionato dove ci sono il Napoli in testa di un punto davanti a 4 squadre, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Inter, e la quinta squadra, cioè la sesta del gruppo, è a 2 punti dietro della Juventus. Quindi sei squadre nel giro di tre punti davanti, sei squadre in lotta tutte teoricamente per, sicuramente per la Champions, e in più ci aggiungiamo anche il Milan che invece ha perso un po' il passo, però insomma comunque è una squadra non da considerare diciamo di secondo livello, ma comunque queste cinque squadre, sei squadre stanno tenendo un signor rendimento, soprattutto le prime cinque, da Napoli, Fiorentina, Inter, Lazio e Atalanta, e questo spariglia un po' le carte perché ci sono poco spazio per imprese dal basso, perché quando incontrano le piccole queste squadre adesso sono in forma, hanno trovato il coordinamento del gioco e quindi lasciano poco spazio. Insomma, quando vedi una grande contro una squadra in lotta per la salvezza o pseudo-lotta per la salvezza, è difficile che ci siano spazi per grandi imprese, poche. Anche il Parma stesso ha fatto un'impresa con la Juventus, Milan e Fiorentina non vanno considerate perché eravamo inizio stagione quando ancora gli assestamenti erano in corso, e quindi è una lotta apertissima, diciamo così. Il Parma è messo più o meno discretamente, insomma non è che abbia delle difficoltà. Io l'unica cosa che vedo problematica nel Parma è sempre questa mentalità un po' generale dove sì, ma noi insomma però siamo meglio delle altre. No, non siamo meglio delle altre, siamo in lotta con le altre, abbiamo qualche qualità da sfruttare in più eventualmente, ma ci manca l'esperienza. Faccio un esempio, noi siamo a 12 punti esattamente alla pari con il Verona. Verona che ha perso 7, ha vinto 4 partite, tutte le altre
ne ha perse 9, sì.
Ne ha perse 9 e ha subito qualcosa come 32 gol. Casualmente le 4 partite, a parte una, comunque 3, ha vinto gli scontri diretti. Allora, cosa vuol dire questo? Che è una squadraccia, se vogliamo, il Verona, sicuramente, però ha gli stessi punti del Parma, che è una squadra con qualità, eccetera, 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 ma ha gli stessi punti del Verona. E non credo abbia avuto un calendario più facile o più difficile del Verona. Verona prende le imbarcate, prende 5 gol, 4 gol, 6 gol, sì, ma non è una soddisfazione dire con l'Atalanta abbiamo perso solo 3-1, altri hanno perso 6-0. Ma chi se ne frega, sempre 2-3 punti perdi. Non è che, oltretutto, adesso a fine stagione, tra l'altro, se si arriva a due squadre a pari merito, hanno ripristinato lo spareggio per la salvezza. Ma se si arriva più squadre a pari merito, contano gli scontri diretti. Prima gli scontri diretti e poi la differenza rete degli scontri diretti. Quindi in questo momento il Parma è deficitario perché ha vinto solo col Venezia, ma ha perso contro il Cagliari, ha perso contro l'Udinese e pareggiato contro Como, Lecce ed Empoli. Quindi diciamo, insomma, non è nelle posizioni tra le migliori da questo punto di vista. Bisogna essere realisti, insomma, non c'è da fare disastri, ma non c'è neanche da essere diciamo contenti della squadra. Insomma, sì, sta facendo benino, ma poi quando incontra squadre forti, si è visto con l'Atalanta, non ce n'è per nessuno. 20 minuti non bastano per giudicare una partita soddisfacente, secondo me. Ecco, l'Atalanta ha fatto vedere che ha maggiore qualità e contro una squadra che voleva fare gioco gli ha fatto vedere come invece si gioca a calcio. Questo è.
Eh sì, oggi tra l'altro, a proposito di quanto dicevi, c'è un bel approfondimento di Vittorio Rotolo su Gazzetta di Parma in merito ai noi al rendimento al Tardini. Unica vittoria 3 mesi fa col Milan, 4 sconfitte interne, nessuno come peggio del Parma in Serie A e soprattutto 5 punti in 7 partite, di cui 4 nelle prime 2 giornate con Fiorentina e Milan, dove hai sottolineato anche tu c'erano situazioni diverse, soprattutto anche scontri diretti persi pesanti, perché insomma sono passati al Tardini, guarda, Udinese, Cagliari, Genoa. Come ti spieghi questo rendimento deficitario?
Me lo spiego benissimo. Allora, quando giochiamo in trasferta, le altre squadre cercano di imporre il proprio gioco e quindi il Parma, che si basa in questa Serie A molto anche sulle ripartenze e sulla velocità, trova più spazi. Quando giochiamo in casa, le altre squadre, a differenza di quanto mi sembra faccia Peglia, studiano molto attentamente il nostro gioco, che ormai è più o meno canonizzato, e quindi se ci riescono inaridiscono le nostre fonti di gioco. L'Empoli plasticamente di Raversa, che è una squadra a mio avviso come rosa tecnicamente inferiore al Parma, ha un po' più di esperienza però in squadra, ma tecnicamente è inferiore al Parma. Raversa nel primo tempo non ha fatto vedere palla al Parma, e contro con l'Empoli, non con l'Atalanta, che anche questa non ha fatto vedere, ma però l'ha spiegato Gasperini dopo partita. Noi siamo abituati ormai a giocare con squadre 1, 2, 3, quando abbiamo visto il Parma come ha giocato contro di noi nell'amichevole, che si è servita, e ho inserito Veron perché Veron ci fa da difensore aggiunto nel momento in cui loro ci fanno pressione, ma è un centrocampista in più che ci serve per ripartire. E questa è un po' classica. L'Udinese nel primo tempo perdeva 2-0 e già giocava meglio, nel secondo tempo ha inserito due centrocampisti e noi non abbiamo più visto palla. il Cagliari di Nicola, allo stesso modo, ha preso il predominio del gioco. Quindi al Tardini, paradossalmente, il Parma non riesce ad avere il predominio del gioco perché col modulo di Pecchia o riesci a dominare la partita come facevi quasi sempre l'anno scorso in Serie B, oppure non la vedi la palla, perché a centrocampo c'è sempre la superiorità numerica degli avversari, cosa che in trasferta invece è meno evidente, è avvenuto in qualche occasione, ma il pareggio di Torino è figlio di questa cosa. A Lecce abbiamo pareggiato, è vero, dopo il 90esimo, ma la partita l'avevamo fatta più noi del Lecce, per dire. Però in casa questo non riesce, perché le squadre arrivano qua, si preparano ad affrontare il Parma, formato diciamo normale, ma siccome giocano in trasferta la preparano di più, e il Parma non si salta fuori, questo è.
Ci arrivano...
Anche perché, dico, abbiamo perso partite segnando due gol, col Cagliari e con l'Udinese, per fare esempio, cioè con l'Empoli abbiamo pareggiato sbagliando un rigore, cioè i gol in Parma in realtà riesce sempre o quasi a segnarli, ma poi ne subisce tanti. Di più, e questo è il problema.
Decisamente tanti. Gabriele ci scrive: buon pomeriggio, il buon Zurlo aveva previsto tutto la settimana scorsa, con un centrocampo a due aveva previsto una sicura debacle e sabato sera e così è stato. Peccato che il nostro allenatore non la pensi alla stessa maniera. Andiamo a leggere anche il messaggio di Filo. Il problema che mi preoccupa molto, quello che diceva Gianluca, è la facilità con cui prendiamo gol. E il problema grosso è che non ci sono rimedi, perché Pecchia non vede Leoni e la società non comprerà nessuno, sarà dura. Ecco, in difesa ti sei dato anche lì, possono essere prese delle contromisure sulla difesa, maggior copertura degli esterni, un centrocampo più folto. Come si può fermare questa emorragia di gol presi?
Allora, sicuramente la base sarebbe un centrocampo più folto, perché... con l'Atalanta in partenza noi avevamo in avanti Benedicek, Mann, Bonny e Cancellieri, di cui l'unico che tornava un po' in difesa, ma aveva fatto fatica nel primo tempo anche lui, è Cancellieri. Mann in difesa non è il suo, lo possiamo anche ricalcare finché vogliamo, ma non è la sua la fase difensiva. Benedicek è in recupero dall'infortunio e quindi fatica a fare il gioco ancora dell'anno scorso. Bonny si è un po' dannato l'anima, ma dovrebbe anche essere terminale offensivo, quindi quattro giocatori di cui solo uno un po' rientrante, e a metà campo avevi Esteve, incontrista, bene, e Som, giocato nel ruolo di mediano, diciamo centrale di centrocampo, che però anche lui fatica molto, perché non ha un passo veloce, e quindi c'era Esteve contro tutti, di fatto. La difesa a sua volta poi si trova sguarnita, tant'è che più spesso ci troviamo sguarniti sulle fasce che non al centro, perché al centro comunque un po' di densità si fa con qualcuno che rientra. Sulle fasce c'è il terzino o laterale, come si chiama adesso, che si trova l'uomo contro uomo, e se l'uomo contro uomo lo salta, ecco, o il cross o l'ingresso in area, questo è il problema. Quindi senza densità a centrocampo è difficile. Tra l'altro incontreremo la Lazio domenica, che è in un periodo di forma strepitosa, 5 vittorie consecutive in campionato, in coppa imbattuta, eccetera, ma la Lazio ha la sua caratteristica diversa dall'Atalanta, proprio sulle fasce è fortissima, ha meno forse densità in mezzo, meno, poi non ha Tavares, quindi infortunato, ma ha meno densità in mezzo, ma sulle fasce è molto molto forte. Pensiamo a Lazzari, come è stato devastante in questo inizio di stagione. Ecco, attenzione, perché anche contro la Lazio il Parma rischia di fare la stessa cosa. Se poi ci accontentiamo di una reazione di 25-30 minuti a inizio ripresa, che sì, ha fatto un po' così, ha creato un po' di patemi all'Atalanta, che poi però è subito dopo ripartita e ha segnato un gol in fuorigioco, insomma di poco, comunque era un'azione ben manovrata, e subito dopo ha fatto il 3-1 che ha chiuso la partita. Attenzione, cioè il problema è questo. Poi le squadre Atalanta, la Lazio e la stessa Inter sono più forti del Parma, quindi se giocano da loro non ce n'è per il Parma, ma diciamo che l'Atalanta ha faticato di più a battere l'Udinese 7 giorni prima, e l'Udinese in crisi, che ha fatto un punto a Cagliari, rimonta, ma insomma è in crisi in questo periodo, che in Parma. Perché? Perché l'Atalanta l'Udinese per 70 minuti ha fatto contenimento a centrocampo, ha tenuto palla, ha fatto diciamo un po' massa, e l'Atalanta faceva fatica a sbrogliarsi in avanti. Poi dopo è riuscita a segnare, quindi negli ultimi 20 minuti ha vinto 2-0, ma insomma ha fatto diverse azioni. Però e questo è emblematico, sa? È così, cioè Pecchia sta giocando di fatto più o meno come giocava in Serie B. La differenza è che qua troviamo avversari di Serie A, ti puliscono al minimo errore, e soprattutto in casa è problematico.
Allora, Ampo 60, parole sagge di Zurlini: il problema fondamentale è il Parma, lo ha a centrocampo, da lì poi effetto domino per gli altri reparti. La Serie A è diversa, non possiamo permetterci un centrocampo a due, senza Bernabé. Poi ci scrive un altro,
esatto,
nostro
la
radio ascolto
di Bernabé è pesante,
è quella pesante,
bene ricordarla,
date perché... per corrette le parole di Zurlini, due blocchi distinti, equilibrio al vertice, squadre mediocre in fondo, noi compresi, cosa propone lui quando incontriamo le big e contro i nostri simili, possibilmente consigli attuabili prima della partita, sempre che Pecchia ci ascolti.
Ma no, beh, contro le grandi giocarsela alla pari in casa è un suicidio, cioè le squadre grandi quando arrivano in forma, cioè o ce le hai poco preparate come inizio stagione, e allora giocando bene, noi anzi le abbiamo messe in clamorosa difficoltà sia la Fiorentina che il Milan, ma erano due squadre che non erano quelle di adesso, che sono in forma, e quindi lì se te la giochi alla pari, attenzione, perché devi vedere in che forma sono, se sono in un periodo magari di crisi, e forse adesso ancora incontrare il Milan potremmo giocare come allora. Se adesso incontrassi la Fiorentina giocando come abbiamo giocato allora, sarebbero loro ad avere 4, 5, 6 occasioni da gol, non noi. Questo è il discorso. Con le altre, studiarne un po', cioè tutte le squadre piccole, cioè piccole, le squadre che hanno come obiettivo la salvezza, hanno tutti i loro difetti, perché le difese, cioè noi di tante difese, sì, certo, ma non è che uno che guarda la difesa del Verona o del Lecce o del Cosa, cioè non è che c'hai poco da prendere rispetto al Parma, ecco, anche loro hanno le cose. Però il Lecce, che ha pochi punti meno di noi, pochissimi, ma li ha fatti fruttare al massimo, ha fatto 6 gol in Lecce,
sì.
6 gol in tutta la stagione, di cui 2 a noi, però è lì. Cosa vuol dire? Che nelle partite, che ogni tanto lo 0-0 salvifico di Bologna, ha conquistato anche il 10 contro 11 con l'espulsione ingiusta, poi alla fine adesso il regolamento di fatto è cambiato, e Koulibaly non verrebbe espulso come non è stato espulso Lukaku a Napoli domenica. Cioè bisognerebbe ogni tanto fare di necessità virtù, insomma, anche uno 0-0 ti muove la classifica, e contro l'avversario diretto, piuttosto che cercare l'arrembaggio che poi magari ti espone a del contropiede, perché magari il tecnico ospite ti ha studiato nei tuoi punti deboli, e chiudo dicendo che, ha ricordato prima giustamente l'ascoltatore, l'assenza di Bernabé toglie molto al Parma in fase propositiva, perché lui era capace di cambiare gioco da una parte all'altra del campo e svolgeva con sacrificio le due fasi, cioè faceva sia l'interditore che il propositore. Steven è un buon interditore, ma propositore di gioco fa fatica, perché il suo ruolo è diverso, e Son non è la stessa cosa di Bernabé, quindi bisognerebbe, ecco, avendo materiale che comunque ha dei problemi, e soprattutto purtroppo avendo questi infortuni pesanti a disposizione, fare di necessità virtù. Quanto a Leoni, io l'ho visto molto bene nella partita, che nei tre quarti di partita che ha giocato a Venezia, è giovane, e quindi quello lo lascio un po' al giudizio di Pecchia. Ecco, a me è sembrato comunque un giocatore che può essere un quid in più, perché ha fisicità, è alto, sulle palle alte probabilmente è capace, quindi in certe partite magari buttarlo nella mischia contro Atalanta o Lazio può anche essere inutile. Ma nelle partite, quando ad esempio fra 15 giorni, quando incontreremo il Verona, ecco, sì, allora lì magari io Leoni te lo vedrei in difesa, ecco, perché comunque è interessante, ecco, come giocatore. Però il problema è più che altro l'aspetto, più che i singoli che vengono schierati. Suzuki ad esempio all'inizio ha avuto delle incertezze, adesso si sta riprendendo, e anche con l'Atalanta il gol non ha nessuna colpa, e di fatto poi ha salvato anche in altre occasioni situazioni difficili, quindi lui sta facendo il suo, insomma, è un portiere che è arrivato nello scetticismo generale, però devo dire in generale, al netto di alcuni errori, mi sta convincendo, ecco, è un po' l'atteggiamento, ecco, secondo me bisogna essere un po' più modulari rispetto agli avversari che incontri. È vero che non è l'atteggiamento di Pecchia, ma però in Serie A per salvarsi serve anche quello, L'anno scorso, e chiudo veramente, Frosinone e Sassuolo giocavano sicuramente, erano organici, sicuramente superiori, giocavano meglio di squadre che si sono salvate, Empoli, senza far nomi, e Lecce.
Tra l'altro poi Zurlo, domenica ci sarà Lazio che sta andando fortissimo e supportata dal pubblico veramente caldissimo, 3500 posti, già esaurito il settore ospiti, diciamo c'è un precedente, no, che ti viene in mente ai tempi,
sì,
di Gianpietro Vitali, questo è, insomma,
sì,
raccontacelo al volo, ecco, carino.
La stagione 88-89 ero a fare la radiocronaca, testimonia la mia non più giovanissima età, ma era la stagione di Serie B, la stagione con Vitali alla guida della squadra, era arrivato l'anno prima al posto di Zeman all'ottava giornata, Vitali alla guida della squadra, credo fosse la terz'ultima giornata o giù di lì, durante primavera non c'erano tutte le regole stringenti di adesso. Invasione veramente della città e dello stadio dei tifosi della Lazio. Al Tabini credo ci fossero quel giorno, per il Parma all'epoca aveva 4-5 mila abbonati, ci fossero 13-14 mila spettatori, 10 mila erano romani da Roma per la Lazio, perché in quella partita non ricordo se ha conquistato la matematica promozione, ma vincendo comunque credo al massimo gli mancasse poi un punto, quindi era proprio insomma erano lanciatissimi verso la promozione. E addirittura scazzarono i tifosi abbonati del Parma dai distinti, che sono arrivati dopo i laziali, che sono entrati con abbondante anticipo allo stadio. Quando avevano trovato i loro posti occupati, ce n'erano alcuni profughi in tribuna Petitot che raccontarono che proprio dice: e tu che vuoi? Cioè, via, proprio curva sud totalmente invasa, la tribuna centrale, allora non Petitot, che era praticamente quasi tutta occupata da laziali, tranne i posti degli abbonati, e c'era solo la curva nord, come diciamo. Presidio del tifoso del Parma, che all'epoca tra l'altro non aveva più molto da chiedere, era già salvo, era metà classifica, quindi non c'era neanche ma fu veramente un'invasione incredibile, come altre volte in Serie A, ma quella me la ricordo perché è stata veramente un'invasione inattesa che aveva messo in difficoltà completa anche il servizio d'ordine.
Eh sì, davvero un bel Marcord questo raccontato a Gianluca Zurlini. Grazie per essere intervenuto e buon pomeriggio Zurlo, grazie mille.
Grazie e buon ascolto ancora per il prosieguo del Parla in Tribuna.
Sì, andiamo a leggere qualche messaggio. Infortunio Cercati, infortunio Estevez, infortunio Hernani, infortunio Bernabé, S avanti, sfortuna, furto con Scasso Napoli, arbitraggi infami, ecco il perché, solo 12 punti. Buondì da Mark, facendo il punto sul campionato, mancano 6 gare al giro di boa, considerando che la media salvezza porta 19 punti alla fine del giorno d'andata, il Parma deve fare 7 punti con Verona, Monza, Roma, Torino, considerando che con Inter e Lazio i punti potrebbero essere 0. Il Parma riuscirà a farli questi 7 punti? Ci auguriamo di sì, però deve sicuramente cambiare il rendimento interno, perché insomma Verona e Monza sono due gare in cui bisogna fare punti, meglio 3, però in quelle situazioni bisogna assolutamente muovere la classifica. Cagno, il nostro amico Andrea Cagnin, d'accordo con Zurlini sul fatto che Pecchia non studia molto gli avversari. Non sono d'accordo sul fatto che se ci fossimo difesi di più non avremmo perso con l'Atalanta. L'Udinese lo ha fatto e ha preso 2 gol di scarto come noi. Buon pomeriggio. Lo so che non lo leggerete, ma invece Luigi, vedi che qui ti smentiamo, lo stiamo leggendo proprio in diretta, ma ho paura, so cosa è successo a Pecchia Verona e per testardaggine che non cambia mai. Allora, Pecchia da allora è cresciuto molto, ha una squadra forse anche qualitativamente che ha qualcosa in più, un po' giovane. Andiamo a leggere anche Ampo 60, confermo quanto detto, i laziali senza scrupoli non fecero sedere gli abbonati occupando abusivamente i posti, c'ero anch'io insieme al mio compianto papà. E questo è un episodio che ci ha ricordato poco fa Gianluca Zurlini. Ma attenzione, perché quella di oggi è la seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna, ancora non abbiamo lanciato sulla nostra app per smartphone e tablet il link legato alla nostra iniziativa Clicca Ora Radio Parma, un premio fedeltà che ha l'obiettivo di assegnare un biglietto di tribuna centrale ai nostri radioascoltatori in occasione delle gare casalinghe del Parma, in questo caso la partita di domenica prossima alle 15 al Tardini contro la Lazio. Quindi o nella puntata di oggi o in quelle dei prossimi giorni di Palla in Tribuna questa promozione verrà lanciata, come detto, attraverso la nostra app. Quindi per partecipare occorre aver abilitato le notifiche push dell'app e attraverso il link che verrà lanciato gli ascoltatori potranno cliccarlo e poi compilare il form che comparirà sul telefonino, sul tablet. Chi lo farà per primo si aggiudicherà il biglietto d'ingresso al Tardini. Il vincitore verrà avvisato all'indirizzo mail che fornirà e poi da ricordare però che non potrà partecipare all'iniziativa per i successivi 90 giorni. E noi con questo possiamo andare in pubblicità.
Palla in Tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-17.
Clicca Radio Parma.
Ed eccoci, allora è arrivato il link, avete sentito il jingle che ha lanciato questa nuova puntata, possiamo dire, questa nuova promozione con Clicca Ora Radio Parma, quindi controllate l'app di 12 TV Parma, vi deve essere arrivata una notifica, dovete compilare il form e aspettare la comunicazione sull'eventuale vincita in palio, un biglietto omaggio nella tribuna per la partita tra Parma e Lazio. Allora diteci se avete cliccato il link, una bella iniziativa, Clicca Ora Radio Parma, un premio fedeltà a tutti quanti seguono Palla in Tribuna, e vediamo un po' chi sarà il vincitore di questo biglietto per una partita comunque molto attesa, quella tra Parma e Lazio, in programma domenica pomeriggio alle ore 15 allo stadio Tardini. Andiamo a leggere qualche messaggio. Le partite vanno preparate prima e gestite durante. Leggerle dopo per giustificare le proprie affermazioni mi pare riduttivo. Abbiamo cercato fino ad oggi di proporre un gioco e di fare crescere una squadra con una propria identità, ma pare che tanta gente preferisca 8 giocatori al limite dell'area e la palla lunga in avanti, salvo poi fischiare se il gioco non piace. L'ultimo messaggio di Ale: nessuno tiene in considerazione che generalmente la squadra da gennaio in poi cala vistosamente, forse a causa del tipo di preparazione ed allenamenti, ed il finale del girone di ritorno è molto ostico, fate due conti. Parlavamo di Fabio Pecchia, da allenatore, perché abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento il nuovo allenatore del Borgo San Donnino, Francesco Turrini. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Francesco, ex giocatore del Parma, non hai certo bisogno di presentazioni. Partiamo però dal Borgo, perché la notizia è proprio fresca di poche ore. Raccontaci un po' com'è nata questa trattativa per allenare il Borgo San Donnino, che lo ricordiamo milita nel campionato di eccellenza.
Sì, guarda, a dire la verità è stata una cosa molto molto veloce, rapida, perché così io non sapevo di questo interessamento, che è venuto fuori nell'arco di praticamente lunedì, e quindi di lunedì mattina sostanzialmente, quindi sono stato contattato da loro e mi hanno chiesto un colloquio, io volentieri, insomma, a un colloquio non si rifiuta mai, un colloquio di questi tempi, soprattutto per un allenatore che è fermo da agosto, e quindi sono andato molto volentieri, abbiamo raggiunto un accordo e per cui è andata bene così, dai, sono contento, soprattutto perché è una nuova avventura, una categoria che non ho mai allenato, però ho tanto entusiasmo, perché penso che tra l'altro la squadra possa far bene, perché anche a vedere la posizione in classifica mi sembra che sia in una buona posizione, c'è solo bisogno un po' magari di dare continuità un po' ai risultati.
Eh sì, Borgo San Donnino che riduce dal pesantissimo 5-0 subito sabato proprio nella stracittadina con la Fidentina, al momento ottava in classifica, quota 22, ma classifica davvero cortissima, perché si trova soltanto a 5 lunghezze dalla coppia di testa formata da Nibbiano e Correggese. Ti chiedo questo, Francesco: da dove si dovrà ripartire?
Ma adesso dovrò certamente i primi giorni di allenamento capire un po' il motivo, la motivazione di questi ragazzi, per il quale insomma hanno raggiunto così pochi risultati nelle ultime gare, visto che erano partiti anche abbastanza bene, e quindi cercare un po' di capire nella loro testa cosa passa, perché penso che in queste categorie l'atteggiamento mentale possa fare la differenza. Lo fa in tutte, però in queste categorie secondo me ancora di più, insomma, perché se c'è una buona struttura con dei buoni giocatori all'interno della squadra, ma magari nelle ultime gare si fa fatica a far punti, qualcosa forse a livello mentale c'è da rivedere, qualcosina, ecco, magari lavorare anche sull'aspetto psicologico, perché secondo me è fondamentale.
Qual è il credo tattico, la filosofia di mister Turrini?
Ma guarda, in filosofia io chiaramente seguo tantissimo un po' tutti gli sport, ma comunque il calcio in maniera particolare, un po' anche tanto il tennis in questi ultimi tempi, sì, visto i risultati. Ma detto questo, io penso che il calcio sia una cosa molto semplice, cioè dopo la facciamo diventare difficili noi, o noi allenatori, dico, o chi magari ci sta intorno, scusa. Perché alla fine delle soluzioni tattiche si trovano sempre, e sono anche convinto che in quasi tutte le categorie gli allenatori ormai abbiano un livello di competenza sufficiente anche per la categoria stessa, e quindi poi all'interno proprio del proprio gioco o della propria filosofia devono andare a sviluppare quelli che sono proprio i loro concetti. Però ripeto, io vedo il calcio in maniera molto molto semplice, nel senso che, come dire, non è così scontato che se la palla ce l'hai tanti minuti tu, ma questo non lo dico io, lo dicono i dati, insomma, che se la palla ce l'hai tu devi per forza vincere la partita. Al contrario, magari puoi avere un'organizzazione difensiva ottima e sfruttare quelle due o tre occasioni che poi ti capitano, insomma. Poi dipende nell'arco della gara stessa quello che può succedere, insomma. Però ripeto, perché vedo tante, come dire, tante interferenze, diciamo, a livello, partendo dalla Serie A fino in fondo, di personaggi che magari c'entrano poco col calcio e che comunque la rendono più difficile di quello che effettivamente è. Insomma, il calcio è così da tanti anni, si è evoluto chiaramente, no? Con delle modalità anche di allenamenti, di preparazione alla gara, la tecnologia, lo studio delle squadre avversarie, che serve tutto, per l'amor di Dio. Però poi penso anche che il rapporto umano con i propri giocatori e quello che si riesce a infondere a livello mentale faccia sempre la differenza.
Eh sì, mi hai dato anche un assist per chiederti un giudizio sul tuo collega Fabio Pecchia, che insomma ultimamente è finito un po' all'occhio del ciclone proprio da parte di quei personaggi che magari non hanno molto competenze, però effettivamente vai, anche i tifosi poi sono liberi di dare il loro parere. Sicuramente Pecchia è stato coraggioso, cioè voler comunque mantenere una propria identità in Serie A, poi chiaramente servono gli accorgimenti.
Ma guarda, Fabio era coraggioso anche da giocatore, sì, quindi ha mantenuto poi questo coraggio.
Ma avete giocato insieme a Napoli voi, eh?
Sì, abbiamo giocato insieme a Napoli, sì, lo sono andato a trovare poche settimane fa per andare a vedere un po' come lavoravo quando ero ancora fermo, e abbiamo scambiato due chiacchiere, insomma, è rimasto con le proprie idee, giustamente, perché poi se andiamo a vedere anche lì i dati, insomma, i risultati li ha chiaramente ottenuti, no? Però il fatto che un allenatore voglia mantenere la propria filosofia è giusto, perché se è convinto che questa possa dare poi frutti anche nel tempo, è giusto che mantenga le sue idee, e penso che lo stia facendo, perché insomma ha fatto delle partite, io l'ho viste quasi tutte, quelle del Parma, non dal vivo, in TV, e ha sempre fatto la propria partita, ha sempre giocato, chiaramente soffrendo magari un po' di più con l'Atalanta l'altra volta, soprattutto il primo tempo, però poi ha fatto un secondo tempo veramente coraggioso, sia come personalità ma anche a livello tecnico, dove sicuramente meritava qualcosa in più di quello che poi è stato il risultato finale, insomma, no? La partita a Torino con la Juventus, dove strameritava di vincere. Io penso che stia facendo bene, i risultati purtroppo in questo momento, nelle ultime 5 partite, magari non dicono questo, ha ottenuto solo una vittoria, ma poteva ottenerne di più di punti, quindi io sono convinto che possa far bene, perché queste idee l'hanno portato a far bene negli anni precedenti e non vedo perché dovrebbe all'improvviso cambiare la propria identità di gioco, la propria filosofia.
Ecco, questo è un bel messaggio improntato sulla fiducia e sull'ottimismo. Ti chiedo questo, c'è un giocatore del Parma che ti sta piacendo particolarmente in questo avvio di stagione?
Beh, purtroppo l'infortunio di Bernabé probabilmente ha cambiato anche qualcosina nel gioco, proprio a livello tecnico e di costruzione del gioco del Parma, e quindi sicuramente lui era probabilmente ritornerà, lo speriamo, a diventare adesso un giocatore fondamentale, perché ha qualità, personalità, è molto giovane, però penso che la forza principale del Parma sia quella proprio del gruppo, insomma. Ci sono all'interno di questo gruppo chiaramente delle individualità come Bonny, che sta facendo molto molto bene, no? Ma penso che la forza di questa squadra debba poi trovarla nel gruppo, perché poi la differenza anche lì lo fa il gruppo, perché poi è vero che le qualità dei singoli possono fare la differenza, ma le qualità dei singoli vengono così, come posso dire, messe in più in evidenza se c'è un gioco di squadra, se c'è una identità di squadra, questo sicuramente.
Sì, andiamo a leggere un paio di messaggi. Questo è Pippo: al di là del modulo tattico, il problema del Parma, come ha sottolineato Zurlini, che era in collegamento con i primi, è la mancanza di cattiveria agonistica da parte di parecchi elementi. A ciò bisogna aggiungere l'inesperienza, sarà dura se non ci sarà una riflessione per gennaio. Questo discorso della cattiveria agonistica emerge soprattutto in tanti scontri diretti, dove il Parma è sembrato avere una marcia in meno rispetto all'altra. Quelle sono caratteristiche, Francesco, che è difficile da allenare, forse.
Ma allora, sicuramente sono caratteristiche proprio che ogni giocatore ha dentro di sé, proprio sue, pure, no? Magari le puoi allenare, però io non sono neanche così tanto d'accordo, veramente, perché se il Parma avesse pareggiato con l'Atalanta, per dire, no? Sì. Se avesse vinto con la Juventus, già con 3 punti in più, non staremmo, o magari i tifosi che giustamente dicono la loro, ci mancherebbe, però magari uno avrebbe, come dire, un'idea diversa del campionato, no? Del Parma, perché invece di avere 12 punti ne avrebbe magari 15, era in una posizione di classifica diversa, era con, ricordiamoci che proprio vicino al Parma c'è la Roma, c'è il Torino, c'è due squadre e due proprietà che avevano sicuramente altre ambizioni, no? Per cui penso che bisogna vedere il futuro con ottimismo e avere la consapevolezza che ci sarà da lottare, perché sicuramente il campionato di Serie A non è la Serie B, e quindi ci sono delle individualità che possono far pendere l'ago dalla bilancia in un attimo, nel male o anche nel bene, no? Quindi vedere le cose con un po' più di ottimismo, via.
Guardare al futuro con ottimismo e al passato con un pizzico di nostalgia. Allora ricordiamo che Francesco Turini ha militato in tante squadre: Como, Taranto, Piacenza, Napoli, Ancona, e si è lanciato dopo la Sammenatese, è venuto al Parma dall'87 all'89, 53 sì. Presenze e 4 gol, però quello più importante non rientra nelle statistiche, ce lo ricordiamo, no. In amichevole al Real Madrid, ma ricordaci quella serata, per chi l'ha vissuta,
no,
gol al Real Madrid, cioè, cosa? Abbiamo qui la Simonetta Colini, che è una grande tifosa delle merengues, allora insomma raccontaci, no, cosa, beh, si prova a segnare al Real Madrid in amichevole?
È stata, guarda, quella lì, uno chiaramente poi ha tanti ricordi, ma quella sera lì è stata veramente una roba incredibile, perché a parte che facevamo una partita, no, è vero che era un'amichevole, per l'amor di Dio, e loro probabilmente, anzi sicuramente, hanno preso così una gita un po' scolastica quasi, no? Però noi eravamo in un momento con avevamo Zemra come allenatore, dove veramente andavamo via come dei missili, ed è stata una serata dove c'era lo stadio pieno, ancora c'era la pista intorno al campo, quindi andiamo veramente molto indietro. Però è un ricordo indelebile, perché far gol al Real Madrid e avere la maglia dicendo, insomma, è stata, che ancora ho chiaramente, è stata, la tengo lì come una reliquia, proprio, che a me non è che piaccia molto poi avere in casa trofei, mica trofei, maglie eccetera, però ecco, questa è una di quelle che ogni tanto magari la vai a riguardare, pensi chi l'ha indossata, pensi alla serata che l'hai avuta, dici, beh, via, qualche gioia magari l'ho avuta, ecco.
C'è rimpianto di aver vissuto l'epoca d'oro con la maglia del Parma, poi in realtà ti sei tolto tantissime soddisfazioni a Piacenza. Ricordiamo il primo successo in Serie A dei biancorossi, l'hai firmato proprio tu nella campionato 93-94, una bellissima esperienza, però insomma c'è rimpianto di essere andato via quando poi il Parma ha spiccato poi il volo verso traguardi inimmaginabili.
Purtroppo nella carriera di un giocatore ci sono dei bivi, e uno ne sceglie uno piuttosto che un altro, perché chiaramente è convinto di quello che ha scelto, che quello che ha scelto in qualche modo possa essere la scelta giusta. In quel momento lì io sono andato via, sono andato a Como, perché il Como era una società molto in crescita, era una società satellite praticamente del Milan, e quindi ero molto giovane, la mia speranza era quella appunto di andare lì e poi mettermi poi in evidenza. E proprio in quel momento lì la Parma è subentrata, insomma ha iniziato la cavalcata incredibile, trionfale, con tutti i vari successi. Beh, chiaramente io ne ho avuti un altro paio di quei bivi lì, alcuni scelti da me come questo, altri imposti, non dipesi da me, che magari possono cambiare la carriera di un calciatore, ma come me 100.000 altri giocatori magari hanno fatto delle scelte che poi sono risultate sbagliate, ma in buona fede chiaramente, no? Perché io non sarei mai andato via da Parma così, tanto perché stavo talmente bene che... Però ecco, ci sono delle scelte, delle volte, che uno fa inconsapevolmente, si rivelano poi non sbagliate, ma meno giuste, ecco, via diciamo. E poi vedendo quello che ha fatto poi il Parma, sicuramente qualche rimpianto c'è, insomma, sì.
Sì, poi sei tornato come allenatore del settore giovanile del Parma dal 2012 al 2015. Stanno arrivando anche dei messaggi per te li leggo, che insomma sicuramente ti faranno piacere. Davidone, mitico Turro, giocatore indimenticabile, me lo ricordo benissimo, grazie di tutto. E poi ci scrive Jacopo: grande Turrini, ricordo che a Napoli lo chiamavano Scooter. Questo è Jacopo che ci scrive, insomma, sei ricordato bene ovunque, insomma, segno che...
Li ringrazio molto. Beh, dai, a distanza di anni, no, ma li ringrazio. Ma io, ripeto, vivo a Parma ormai da tantissimi anni, quindi sto talmente bene e ho avuto sempre un ottimo rapporto, di la verità, con tutti, in tutte le città dove sono stato, però chiaramente qui vivo, ci vivo, quindi in particolar modo.
Eh sì, allora Francesco Turrini, ti ringraziamo per essere stato con noi, ovviamente un grossissimo in bocca al lupo per la tua nuova esperienza sulla panchina del Borgo San Donnino.
Crepi, grazie mille, un saluto a tutti, ciao.
Grazie a Francesco Turrini, abbiamo fatto un tuffo nel passato ma anche nel presente, insomma uno come Turrini forse oggi al Parma farebbe comodo, perché lui sapeva attaccare ma anche difendere, un giocatore davvero a tutto campo, lo ha segnalato giustamente Jacopo, chiamato Scooter a Napoli, insomma si può ben intuire il motivo. E dopo questa bella chiacchierata con Francesco Turrini noi torniamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Se le settimane sembrano andare al rallentatore, riparti con il morso giusto. La Piadineria ha inaugurato un nuovo ristorante a Fidenza in via 24 maggio 52. Ti aspettano tutte le nostre deliziose piadine, stese, cotte e farcite al momento. Non puoi mancare.
La Piadineria, la più buona che ci sia.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di collegarci con il prossimo ospite. questo è Vito, cambiate tutto, raccattapalle allenatore, andate a allenare voi giornalisti. Sì, hai ragione, insomma, siamo tutti un po' tifosi giornalisti, sono rotti, ha preparato la partita in 24 ore, lasciamo perdere, questo sul discorso dei centrocampisti. Secondo i vostri criteri Pecchia non guarda gli avversari, è uno sprovveduto, quindi noi facciamo i punti demeritando, gli 0-0 sono rari, il buon Ranieri con la Roma ha messo un 5-4-1, perdendo, lo scorso anno il Sassuolo faceva pena, idem il Frosinone, prendevano 6 gol a partita, vabbè dai, l'acqua corre dove pende, e questo è Vito, insomma, state un po' di critiche per Pecchia, ma sul discorso del modulo, insomma, sapevamo che erano state scelte anche obbligate, perché aveva Keita a febbre eccitante, tra l'altro, insomma, Keita ha giocato 2 partite con la nazionale belga under 21 con la febbre, è rientrato a Collecchio praticamente alla vigilia Atalanta, era in panchina ma sostanzialmente lo possiamo dire inutilizzabile, quindi non si poteva schierare Keita, erano fuori Bernabé ed Hernani, e quindi insomma l'unica altra soluzione in panchina potevano essere eventualmente Aino, ma insomma Aino battezzato come terzino, Ai probabilmente anche lui veniva dall'impegno con la nazionale, quindi non erano scelte semplicissime da parte di Fabio Pecchia, ma ora ci colleghiamo col nostro ospite, perché intanto salutiamo Paolo Benecchi. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, a poche ore fervono i preparativi per questa sera, ore 19:30, Magnani Rocca, Mammiano di Traversetolo, 34esima festa del Parma Club Traversetolo con tantissimi ospiti. Allora Paolo, raccontaci un po' cosa succederà questa sera in una location molto suggestiva.
Siamo pronti, sono 34 anni che facciamo questo tipo di eventi per il nostro club, infatti è nato nel 90 e anche quest'anno siamo pronti ad accogliere alcuni fra dirigenti, calciatori del Parma Calcio di adesso e alcune vecchie glorie che insomma hanno segnato un po' il cammino del Parma Calcio in questi anni, ecco.
Eh sì, tra l'altro poi ci sarà anche, penso, l'angolo Canoro, perché insomma non può mancare quello alle tue feste.
Quello non manca mai, domani sui social vedrete le mie prestazioni.
Allora, chi è il più bravo a cantare con te? Sandro, lo possiamo dire, Melli, il tuo compagno ideale.
Diciamo che Sandro, diciamo che anche lui ha molta passione, come me. Ecco, poi dopo, per quanto riguarda i risultati, lasciamo un po', insomma, desiderare, poi ci divertiamo, dai, speriamo di divertirci anche stasera.
Eh sì, Paolo Benecchi, presidente del Parma Club Traversetolo, nonché segretario generale di PPC, allora una domanda te la devo fare anche su PPC, insomma, ci siamo ormai col traguardo dei 1000 soci, siamo lì?
Siamo molto vicini, quindi speriamo che entro fine anno, i primi mesi del prossimo anno, di festeggiare anche questo traguardo storico, perché è tanto che lo inseguiamo e quindi ormai ci siamo, anche perché in questi ultimi anni abbiamo avuto diciamo un'evoluzione in quanto dei numeri, abbiamo fatto diversi soci, si sono avvicinati a noi, quindi diciamo un traguardo che è tanto che aspettiamo e adesso ci siamo proprio a un soffio.
Eh sì, tra l'altro a proposito di appuntamenti importanti, ci ricorda anche il nostro amico Luca, giovedì mattina alle ore 10:30 in comune ci sarà la presentazione ufficiale del francobollo dedicato al grande Vittorio Adorni, che manca tantissimo non solo a Luca ma anche a tutti noi parmigiani. Noi parmigiani siamo ancora un po' a leccarci le ferite dopo la sconfitta di sabato con l'Atalanta, allora si può dire Paolo, sconfitta prevista, forse nel primo tempo ci aspettavamo un atteggiamento un po' diverso.
Diciamo che se prevista, il primo tempo sai, io ho visto un Atalanta veramente forte, senso che quindi diciamo che poi anche i demeriti di una squadra dipendono dai meriti dell'altra, quindi abbiamo fatto un primo tempo diciamo un pochettino più tra virgolette anonimo e costretti anche dall'atteggiamento molto insomma aggressivo, diciamo di intensità, di tecnica della squadra, che insomma sono diciamo rose di categorie diverse. Posso dirti da tifoso che ho bruciato molto di più col Genova che con l'Atalanta, nel senso che l'Atalanta insomma diciamo abbiamo fatto un po' quello che potevamo anche con una rosa ridotta, perché insomma per me Bernabé è proprio come, anzi Bernabé Cercati che ci manca dall'inizio dell'anno, è come se togliessimo dalle squadre che lottano per la salvezza i due loro giocatori migliori, quindi insomma dobbiamo ricordare anche questo.
Eh sì, e tra l'altro dovendo un po' raccogliere un po' i cocci analizzando la sconfitta, possiamo dire Paolo, si deve ripartire necessariamente da quei primi 20-25 minuti del secondo tempo, lì davvero il Parma ha provato a mettere le corde l'Atalanta.
Dobbiamo ripartire di lì, perché diciamo siamo in secondo tempo, siamo scesi in campo con un altro atteggiamento, ma devo dirti che analizzando le partite diverse volte il secondo tempo abbiamo fatto meglio del primo, anche con l'Empoli penso che praticamente il primo tempo abbastanza anonimo e poi dopo il secondo tempo la stavano ribaltando. Ecco. Quindi diciamo che dobbiamo crescere e fare i due tempi con intensità e con tecnica come abbiamo fatto i 20 minuti con l'Atalanta. Ecco, questo è diciamo il discorso per potersi salvare abbastanza insomma facilmente. Ecco.
E poi invece parlando di singoli, questo è un nome che è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni, in questo momento se c'è un elemento importante nel Parma nel reparto offensivo, insomma, è giusto sottolineare e riconoscere i meriti di Matteo Cancellieri, che insomma ha fatto molto bene a Venezia anche in fase di ripiegamento e poi con l'Atalanta ci ha messo qualcosa in più rispetto anche a tanti altri suoi compagni.
Per me ha fatto un gol da fuori classe, sì. Perché nel senso che un liberarsi in area poi insomma un tiro così, ma io l'avevo visto già in altre partite e ho detto già, non so, qui in Palintribuna da qualcun altro che praticamente Cancellieri secondo me è il nostro miglior acquisto di quest'anno, perché tecnica, corsa, è una corsa veloce, continua, e poi ha il gol che ha fatto sabato è di tecnica pura, nel senso che come tiro da centravanti direi proprio come e quindi diciamo che mi aspetto da lui queste prestazioni anche andare avanti, ecco.
Eh sì, e poi c'è un altro giocatore che ti piacerebbe vedere in campo magari domenica con la Lazio, adesso che ci sarà una settimana di nuovo tipo dopo tutti i vari impegni con la nazionale, c'è un giocatore a cui per te in questo momento Pecchia non può proprio rinunciare.
Dici che lui che ha giocato, quelli che erano in panchina?
Ma in generale, anche quelli che erano in panchina, insomma, in generale nella rosa in questo momento.
Diciamo che in questo momento, con la mancanza di centrocampisti, un Hernani in forma, sì, come inizio campionato, ci servirebbe molto, ecco, nel senso quello, io aspetto quello perché Bernabé chiaramente per alcuni mesi non ce l'abbiamo e quindi diciamo che come ha detto Pecchia, anche Pecchia nella conferenza di sabato è molto vicino al rientro, adesso dipende poi anche il minutaggio che ha, però diciamo che il rientro di Hernani lo aspetto un po' con ansia perché a centrocampo abbiamo bisogno di lui, ecco, della sua esperienza e anche della sua tecnica, ecco.
Ecco, ieri sera era uno dei sondaggi proposti a Bar Sport condotto dal collega Alberto Dallatana. Tra Lazio e Inter, per quanti punti facciamo secondo te? Proviamo a dirlo, adesso.
Dico uno.
Uno? Oh, vabbè, no, ti dico, forse al momento penso che qualcuno ci metterebbe la firma. Perché uno,
dico uno, perché poi siamo anche, diciamo la verità, stiamo affrontando le squadre più in forma del campionato.
Sì.
Quindi
sì.
L'Atalanta che viene da...
Non sei vittorie, adesso sette, Lazio sette, sì.
Perché, esatto, diciamo che la fortuna di una squadra è anche trovare la squadra avversaria in un momento magari di crisi. Noi abbiamo avuto, tra virgolette, la fortuna di incontrare il Milan e la Fiorentina in un momento in cui non erano proprio al massimo. Però l'Udinese è venuto qua prima in classifica, nel senso l'Udinese, quindi con una fiducia, con uno stato di forma che poi si è visto, che poi è calato, ecco. Quindi l'Udinese che... Domenica incontriamo l'Udinese, secondo me l'Udinese due mesi fa, ecco.
È vero, è vero. Allora ti leggo un bel messaggio del nostro amico Cagnin Andrea Cagno. Ormai le feste del Parma Club Traversetolo si va pregustando Piccola Stella Senza Cielo di Paolo Benecchi. Ligabue lo dovrebbe ringraziare pubblicamente. Confermi, cioè stasera. Beh, grande performance.
Io non so neanche come mai Ligabue non sia mai venuta una mia performance.
Lanciamo un appello, dai, invitiamo Ligabue stasera, deve scavalcare Lenza a venire. Grande Paolo. Allora, la chiusura la dedico a te, ricordando a te l'appuntamento di stasera.
Stasera alle 19:30 nella cornice a Magna di Rocca, siamo lì con a festeggiare un po', diciamo, il Parma in generale, ecco, la nostra passione per il Parma, ecco, questa qui il nostro attaccamento. Poi, come diceva Pecchia, che ci vuole entusiasmo, speriamo stasera di trasmettere entusiasmo ai dirigenti e ai giocatori presenti per fare una bella partita. Il miracolo, sono stato scaramantico, ho detto un punto, ma in fondo spero sempre di farne tre domenica, quindi insomma.
E poi se vinciamo ti tocca ripetere la festa anche la settimana prossima.
No, di solito adesso facciamo gli scongiuri. In alti anni, diciamo, la domenica dopo non abbiamo mai perso.
Facciamo veramente tutti gli scongiuri, tocchiamo ferro. Intanto ringraziamo il presidente del Parma Club Traversetolo, il segretario generale di PPC Paolo Benecchi, in bocca al lupo per la festa di stasera.
Crepi e buon pomeriggio a tutti, grazie.
Grazie davvero a Paolo Benecchi per essere stato con noi. 19:30 Magnani Rocca, Magnani Traversetolo per la 34esima festa del Parma Club Traversetolo. Noi siamo in chiusura, ringrazio Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.